la volta scorsa, il titolo di questa riflessione è La scoperta della propria nudità. Questo titolo, questa riflessione è partito dal Salmo 86, versetto 1, che toccheremo soprattutto questa sera. La volta scorsa andremo a rileggere, giusto per avere un quadro più completo, più chiaro, abbiamo toccato Genesi capitolo 3, versetti da 7 a 21 e Apocalisse capitolo 3, versetto 17. Vorrei aprire quindi la parola di Dio tornando in Genesi capitolo 3, leggeremo da versetto 7 a 21. Come sappiamo, dopo che Adamo ed Eva avevano trasgredito il comandamento del Signore, dice a un certo punto, versetto 7, dice: allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. E poi passiamo al versetto 21, dove dice così: Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Ricordiamo qual era un po' il contesto, dopo che il Signore dice dove sei ad Adamo, poi Adamo, sappiamo, dà la colpa alla moglie, la moglie dà la colpa, insomma, al serpente, e così anche Adamo dà anche la colpa al Signore che l'ha messo, insomma, al suo fianco, no? E eccetera, eccetera. E poi, a un certo punto, il Signore, come abbiamo letto, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Andiamo in Apocalisse, capitolo 3. Leggeremo i versetti 17-18, Apocalisse capitolo 3, versetti 17-18. Dice così: conosciamo anche il contesto di questa chiesa, a un certo punto, perché loro, quelli della chiesa, i credenti di Laodicea, si sentivano a posto, quindi, come abbiamo cantato, non avevano più il bisogno, non sentivano più il bisogno, no? Di stare, diciamo, in comunione, in un certo senso, con il Signore. E il Signore risponde a questi credenti della chiesa di Laodicea: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Come dice poi, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Ecco, questo è molto importante anche in questo aspetto. Come dicevo, il titolo è La scoperta della propria nudità. Questa sera vedremo proprio la ricchezza di essere bisognoso o mendicante. La settimana scorsa abbiamo compreso quanto sia faticoso e inutile cercare di nascondere la nostra fragilità dietro le foglie di fico dell'apparenza e del lavoro o della falsa sicurezza materiale. Abbiamo visto l'altra volta che l'essere umano da solo è spiritualmente povero e nudo. Oggi vogliamo fare proprio un passo successivo. Se il mondo ci dice che dobbiamo essere forti, dobbiamo essere vincenti, autosufficienti, la Bibbia ci propone proprio un paradosso straordinario, cioè quello che nel regno di Dio la vera ricchezza, quando ammettiamo di essere dei mendicanti. Il Signore non può riempire le mani di chi le ha già piene del proprio orgoglio, della propria ragione o dei propri meriti. Il Signore riempie solo le mani di coloro, cioè coloro che si presentano a Lui, quindi vuote, mani aperte e mani desiderose. Andiamo adesso nel Salmo 86, versetto 1. È una preghiera bellissima attribuita a Davide e dice così: «Porgi orecchio, Signore, e rispondimi, perché sono povero e bisognoso». Veramente è una bellissima preghiera, è vero? Vogliamo fermarci un attimo e riflettere su chi sta pronunciando queste parole. Se, come vediamo, non le sta dicendo un mendicante seduto ai margini della strada, è vero, non le sta dicendo un mendicante, come dicevo, seduto ai margini della strada, le sta dicendo l'uomo più potente di Israele. È straordinario questo. Davide aveva un suo esercito ai suoi ordini. Aveva ricchezze, aveva palazzi, aveva oro, aveva una reputazione straordinaria. Sappiamo che questa sua reputazione riguarda soprattutto, no, come guerriero e anche come poeta. Viene definito Davide dalla scrittura in 1 Samuele capitolo 16 che era il dolce cantore di Israele. Vedete quante qualità, quante privilegi, possiamo dire, aveva Davide. Ma oltre a questo, la scrittura ci ricorda anche che anche a livello estetico ci viene detto che Davide era biondo, aveva begli occhi e era anche di bello aspetto. Aveva tutto quello che il mondo definisce ricchezza e successo. Però questa preghiera è straordinaria, sono pochissime parole che lui esprime, ma è veramente molto bella. Perché? Perché quando Davide si inginocchia davanti al Signore, Davide si toglie mentalmente la corona e depone lo scettro e dice: Signore, io sono povero e bisognoso. Davide aveva capito una verità profonda. Di fronte all'immensità, alla santità e all'amore di Dio, tutte le sue ricchezze valevano zero. Questo mi ha portato proprio nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, nel capitolo 3, proprio dal versetto 4 al versetto 8, vi ricordate quando prima di conoscere il Signore, poi lui racconta questo, questi credenti, dove in questi versetti vediamo proprio la sua carta d'identità e il suo curriculum religioso, no? Dove lui, diciamo, questo curriculum proprio eccellente, dove lui elenca quello che da dove lui arrivava, quello che lui era come religioso, era farisei dei farisei, ecco, perseverante nella legge, via così. Ecco. E anche l'Apostolo Paolo quindi ricorda che tutte quelle cose per lui erano spazzatura. Cioè prima di conoscere il Signore, quelle cose erano per lui un tesoro, è vero, erano un tesoro per lui, ma poi non avevano davanti al Signore, l'eccellenza del Signore, nessun valore. Quindi dobbiamo dire che davanti al Creatore tutti siamo creature, quindi tutte le creature abbiamo bisogno praticamente di ossigeno, di vita e soprattutto di perdono. Questo non vuol dire, quando uno arriva a dire questo, a fare questo, qualcun altro potrebbe dire è una persona che vale poco, no? È fallito. Quando uno arriva a quei livelli a dire no, sono povero e bisognoso, ma questo non vuol dire bassa autostima, no? A volte si parla molto della stima, dobbiamo avere una giusta stima di noi stessi, dice la scrittura, ma questo non è bassa autostima, questo è un'intelligenza straordinaria, è una lucidità proprio spirituale straordinaria, importante. Praticamente è la scoperta della propria nudità, come vediamo, trasformata in preghiera. Allora, voglio fare un piccolo esempio, no? Riguardo a questo, quello di manifestare questo bisogno, di sentirsi davanti a Dio bisognosi, poveri. Pensate a un bambino piccolo di 3 o 4 anni che vede un barattolo di marmellata sul tavolo e vuole aprirlo. Ci prova con tutte le sue forze, stringe i dentini, si sforza, diventa anche magari rosso in viso, ma le sue mani sono deboli per poter aprire questo barattolo. Magari succede che talmente ci prova, si innervosisce anche, magari gli scendono anche qualche lacrima, ma poi finalmente capisce il suo limite. Poi cosa fa? Prende il barattolo, va dal padre e glielo mette fra le mani, in modo proprio così semplice, e dice: papà, non ci riesco, fai tu. Cosa farebbe un papà? Cosa faremmo noi papà verso un figlio di quell'età che viene e ci chiede di aprire il barattolo dopo che ha cercato in qualche modo di aprirlo con tutte le sue forze? Noi papà avremmo rimproverato nostro figlio per caso? Penso proprio di no. Come questo papà a un certo punto sorride, lo prende in braccio, apre il barattolo e soddisfa il bisogno del figlio. Allora la domanda sorge, e quindi dovremmo farla a noi questa domanda: perché facciamo tanta fatica a dire a Dio sono povero e bisognoso come fece Davide? Qual è il motivo? Perché facciamo tanta fatica? Perché, come sappiamo, abbiamo ancora una natura, una vecchia natura che divide insomma la nostra vita con la nuova natura, e spesso viene fuori, e quello si chiama orgoglio. E l'orgoglio è quella voce interiore che ci dice che dobbiamo farcela da solo, che dobbiamo farcela da solo perché altrimenti valiamo zero, per esempio. Quindi quando succede questo, abbiamo l'idea sbagliata di Dio, che aiuta solo chi è già bravo, chi praticamente è forte o chi ha già risolto in qualche modo i suoi problemi. Ma la Bibbia ci mostra proprio il contrario. E proprio per capire ancora meglio questa verità, questo principio, voglio dire, riguarda proprio andare proprio ai Vangeli riguardo a questo. Quando noi leggiamo i Vangeli, tutti e quattro i Vangeli, vediamo spesso che Gesù fa dei miracoli, delle guarigioni. Queste guarigioni, questi miracoli, a chi, verso chi vengono fatte? Forse ai farisei che si credevano giusti, sani, perfetti? E forse verso quel tipo di persone, diciamo, vengono fatti i miracoli, le guarigioni? Anzi, sappiamo che loro ricevono dei rimproveri, è vero, da parte del Signore. Mentre noi vediamo nei Vangeli che i miracoli, che le guarigioni lo ricevono i ciechi, i leprosi e i peccatori, è vero. Le persone che a un certo punto gridavano per strada: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. Erano praticamente persone che non avevano nulla da perdere, che avevano scoperto la propria nudità. E è bello perché queste persone non si vergognavano di gridare proprio il loro bisogno. Allora, se oggi ti presenti davanti a Dio dicendo: Signore, guarda come sono bravo, guarda quante cose faccio per te, allora ce ne andremo a mani vuote. Sappiamo spesso, quindi, nella scrittura, quante persone erano andate a Gesù e presentavano le loro capacità, le loro buone opere, e sono tornati indietro a mani vuote, no? Ne conosciamo tantissime storie nella scrittura. Ma se ci presentiamo, se ti presenti dicendo: Signore, se non intervieni tu, io affondo. E solo in questo modo muoverai le braccia del Signore, o il braccio del Signore. E proprio questo, esattamente questo che ci viene detto nel Salmo 86, versetto 1, è dire a Dio: Signore, ho provato proprio in questo modo a aggiustare la mia vita, ho provato a coprire i miei errori, ho provato a essere forte, ma non ci riesco, sono povero, fai tu. È bello che il Signore, Davide aveva gridato al Signore, ha pregato il Signore, quindi invocava il Signore in questo salmo. Cosa ha fatto il Signore? Cosa succede quando smettiamo di nasconderci dietro le foglie di fico secco e quando succede quando smettiamo di nasconderci e ci presentiamo a Dio a mani vuote come Davide? Succede proprio il miracolo della grazia. In che modo? Che Dio non ci lascia nudi, ma ci riveste Lui. Torniamo nella Genesi, come abbiamo letto prima, i versetti 7, poi abbiamo letto anche da 7 a 10, abbiamo letto il versetto 21, dopo che Adamo ed Eva avevano confessato il loro peccato, cosa fa il Signore? Rileggiamo questo passo di Genesi 3:21. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Anche qui, molto bello, è vero, questo, ogni volta che lo leggiamo scopriamo sempre qualcosa di, tra virgolette, di nuovo, di più profondo, è vero, il Signore ci rivela sempre qualcosa in più quando ci avviciniamo alla parola di Dio. Cosa succede qui? Cosa fa il Signore a un certo punto? È vero, se possiamo usare questo termine, che il Signore, il Dio, si sta facendo sarto per l'uomo, cioè sostituisce quelle foglie di fico fragile e inutili, con tuniche di pelle resistenti e calde. E noi sappiamo che per fare delle tuniche di pelle, è vero, resistenti e calde, serve, si è dovuto fare un sacrificio. Quindi un animale ha dovuto sacrificare la sua vita. E lì noi vediamo il primo segno dell'amore di Dio che copre la nostra vergogna, come vediamo, a proprie spese. Adesso facciamo un salto, quindi in Apocalisse capitolo 3, versetto 17, da 17 in poi, dopo che il Signore ha rimproverato Laodicea di essere nuda, Gesù non l'abbandona. Genesi capitolo 3, Apocalisse capitolo 3, versetto 17, lo rileggiamo, dice così: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. Il collirio per ungerti gli occhi e vedere. Ti consiglio di comprare da me vesti bianche per coprirti e non far comparire la vergogna della tua nudità. Che bello! Gesù, nonostante aveva rimproverato questi credenti, questa chiesa, non l'abbandona. Questo è molto bello. Come vediamo in Genesi, il Signore non ha abbandonato l'uomo a se stesso, ma ha provveduto a un, come sappiamo, a un vestito, quindi a un sacrificio per poterlo vestire. È vero? Quindi vediamo qui che Gesù, come abbiamo letto, offre le sue vesti bianche che rappresentano la sua giustizia, rappresentano la sua purezza e il suo perdono acquistati sulla croce. Tutti ricordiamo sicuramente la parabola del figlio prodigo in Luca capitolo 15. Il ragazzo, sappiamo che a un certo punto torna a casa dopo aver sperperato tutto. Possiamo dire che è letteralmente un mendicante. Sappiamo con chi è stato per l'ultima volta, pascolava i maiali, i porci, quindi aveva addosso quell'odore dei maiali, dei porci. Non solo quello, i suoi vestiti erano sicuramente ridotti anche in stracci. Vediamo un ragazzo, questo giovane, quindi ridotto alla povertà e alla nudità. E bello vedere un passaggio importante in questa parabola, no? C'è un dettaglio molto fondamentale. Questo giovane, questo ragazzo, non si ferma ad un fiume per lavarsi o per cercare di cucire i suoi vestiti prima di vedere il padre. Si presenta esattamente così com'è, con l'odore proprio del fallimento addosso. È un fatto straordinario, è vero, si presenta così com'è. E a un certo punto conosciamo, sicuramente è una parabola che leggiamo anche a Loro Felici, ecco, spesso viene citata questa parabola, e sappiamo la reazione del padre. Cos'è che fa il padre? Non è che lo tiene a distanza, no? Sappiamo che gli corre incontro, lo abbraccia e grida ai servi, che dice: presto, portate il vestito più bello. Il primo dice: e rivestitelo. Il padre non aspetta che il figlio si pulisce da solo. sappiamo che lo riveste, quindi lo riveste della dignità di figlio mentre è ancora sporco. Vogliamo tornare un attimo a quel consiglio particolare che Gesù dà all'Laodicea. Dice Gesù: ti consiglio di comprare da me vesti bianche. Anche qui vogliamo fermarci un attimo. Sono dei passaggi molto importanti, particolari, che a volte sorvoliamo, non teniamo sicuramente molto conto, è vero, perché a volte il nostro comportamento è diverso rispetto a quello che ci insegna la parola di Dio. Come può un povero, un mendicante nudo e senza un soldo, comprare qualcosa da Dio? Con quali risparmi? E qui proprio entriamo proprio nel cuore del Vangelo. Vi ricordate quell'invito che Isaia fa molti secoli prima, nel capitolo 55, versetto 1 a 2, lo stesso invito. Dice in Isaia 55, versetto 1 e 2, o voi, dice, che avete sete, venite alle acque, o voi che non avete denaro, venite, comprate. Quindi, cosa vediamo? Gesù non chiede, quindi, a quel figliol prodigo, a ciascuno di noi, è vero, e anche a quelli che ancora non conoscono il Signore, non chiede dei meriti. Noi tante volte sentiamo, anche quando parliamo con delle persone, che vorrebbero andare a Gesù già in qualche modo, diciamo, che la loro vita sia in qualche modo messa a posto, no? A volte sentiamo che questo non è il metodo del Signore. Dice, venite alle acque e voi che non avete denaro venite e comprate. Quindi Gesù non chiede meriti, buone azioni o una valuta terrena per questi vestiti, no? Per comprare questi vestiti. Praticamente noi, vedete, l'uomo, noi diamo a lui, è vero, i nostri stracci, diamo a lui i nostri fallimenti, le nostre foglie di fico secche, e in cambio lui, come sappiamo, ci dà la sua giustizia, la sua pace e la sua, come vediamo, abbiamo visto, la sua purezza. È un cambio incredibilmente, possiamo dire, sbilanciato proprio a nostro favore. Quindi Cristo ha accettato di essere spogliato, è vero? Di essere spogliato, come ricorda Filippesi capitolo 2, versetto 5 a 9, dice spogliò se stesso sulla croce, e quindi di subire la vera nudità e la vera vergogna davanti al mondo, affinché noi potessimo essere rivestiti, è vero, rivestiti sempre, per sempre, della dignità regale come figli di Dio. Quindi sappiamo che non c'è da pagare nulla. Abbiamo ricordato dalla Genesi, Adamo ed Eva, è vero, ha fatto tutto il Signore, ma loro hanno dovuto confessare, è vero. La chiesa di Laodicea, quindi erano già dei credenti che si erano allontanati dal Signore, ecco, quindi questo ci ricorda che continuamente, è vero, dobbiamo comprare delle vesti bianche, è vero, dal Signore. Quindi il metodo per comprare, quindi non ci sono soldi che possono comprare questo, ma quella preghiera che fece Davide: Signore, porgi l'orecchio, è vero, e rispondimi, perché sono povero e bisognoso. Quello che dobbiamo quindi fare, depositare al Signore solamente, quindi i nostri fallimenti, i nostri stracci, la nostra vergogna ai piedi della croce. Vedete, la scoperta della propria nudità non è un cammino di tristezza o di umiliazione. Qualcuno potrebbe pensarla in questo modo, magari, no? Perché quello di riconoscere i propri fallimenti, di essere, non so, non tanto a posto, ecco, chiede sicuramente coraggio, ma anche un atteggiamento di umiliazione. È un cammino invece quello di scoprire la propria nudità di una vera libertà. Perché? Perché quando Dio, quando il Signore capisce, e quindi quando noi capiamo, scusate, che Dio ci conosce a fondo, che vede le nostre pieghe e i nostri dolori, le nostre ferite, allora sperimentiamo la gioia immensa di dover non più fingere. È vero, quante volte succede questo, che fingiamo di essere quello che non siamo. Quindi non dobbiamo spendere delle energie per sembrare perfetti. Quindi l'invito che Gesù fa sia alla chiesa di Laodicea, così anche ad Adamo, quando dice smetti di cucire delle foglie di fico che si seccheranno domani, smetti di fidarti sulle tue proprie forze, presentiamoci come il re Davide: Signore, sono povero e bisognoso, rivestimi tu, e sperimenteremo la bellezza di essere avvolti nel mantello della grazia e dell'amore immenso del Signore. Cari, la grazia, magari sono dei pensieri sicuramente semplici, ma dobbiamo, e se vogliamo quindi godere di queste vesti che il Signore, di cui il Signore ci vuole rivestire ogni giorno, l'unica soluzione è quello, come l'ha fatto Davide, quello di rivolgerci al Signore proprio in questo modo: sono povero e bisognoso. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Allora, vogliamo...